Bene, allora cominciamo questa nostra trasmissione alle 21 in punto, transitiamo umani, già siamo alla seconda puntata, oggi una seconda puntata che vuole stare sul tema delle distanze. Che vuol dire le distanze? Beh, insomma, sicuramente è uno dei parametri che sono cambiati, toccando al nocciolo il senso dei rapporti umani. In un periodo di emergenza chissà quanto lungo, nessuno può fare previsioni, e però appunto forse è il momento di ridiscuterne, e i poeti forse devono discuterne, perché forse loro hanno in mano, anzi hanno dentro, quelli che sono i misteri e le ricette della parola nuova, una parola nuova che appunto in questo periodo ci serve come il pane, perché è vero che ci sono tanti malati, tante persone che soffrono, però anche quelli che stanno bene non è che se la cavano poi meravigliosamente. Che cosa vogliamo dire con questo? Che l'epoca moderna è cambiata di scenario da un momento all'altro, è il momento di ridiscutere il senso di parecchie cose. Noi ne parliamo con Sergio Bellucci. Anzi, prima di far entrare Sergio, io volevo aggiungere questo aforisma di Goethe che dice: conoscere qualcuno ovunque egli sia, con cui comprendersi, nonostante le distanze e le differenze, può trasformare la terra in un giardino. Ecco, questo è un po' il senso di questa puntata di oggi. Attraverso le distanze, riparametrare le distanze, la parola, che contributo può dare per ridurle queste distanze o per significarle attraverso un altro universo di riferimento, un altro senso. Appunto, Sergio Bellucci, che è qui collegato con noi in diretta. Buongiorno Sergio.
Buongiorno, buonasera.
Buonasera, sì, è vero, in realtà sono le 21, mi dimentico forse.
No, è che ormai stiamo vivendo in una dimensione tutta alterata, per cui giorno, notte, riunioni, cose, incontri, mail, scambi di emozioni, di sensazioni, di idee, di dolore.
Stamattina in studio appunto ho dovuto registrare alcuni interventi per il GR e la gente mi rispondeva: sono su Skype, non ti posso dar retta. Quindi sta proprio prima ti rispondevano: ho da fare, sto col bimbo, devo parcheggiare la macchina.
È così. Beh, cambia il senso dell'esistenza, questo è uno dei passaggi storici. Io credo che dovremmo abituarci non solo a viverlo in questo momento, ma anche a ripensarlo, perché questo è un momento particolare della storia umana. Credo che le generazioni future ne parleranno tantissimo di questi anni. Noi li stiamo vivendo e quindi abbiamo anche il diritto dovere di attraversarli con consapevolezza, con pienezza, diciamo.
Sarà un po' come la Seconda Guerra Mondiale, come le nostre generazioni hanno parlato della Seconda Guerra Mondiale, senza voler fare paragoni particolari. Tu hai scritto un libro, L'industria sì. del senso, proprio perché mesi, anni fa avevi capito, insomma, che sostanzialmente questo sistema a livello di significazione, di punti di riferimento, non poteva reggere. Ecco, su che cosa sta crollando e che cosa c'è da ridiscutere?
Ma allora intanto provo a chiarire qual è la mia idea intorno all'industria di senso. Il senso della vita, che è stato anche il territorio attraversato dai linguaggi, dalle parole, dal racconto, dal romanzo, dalla poesia, nei secoli e nei millenni che hanno caratterizzato la storia umana, ad un certo punto preciso della storia è mutato completamente. Cosa è accaduto? Questa cosa ha una data precisa, è il crollo del 1929. Cosa è accaduto? Lì non c'è stato soltanto una perdita di senso, perché la grande crisi, la grande depressione portava a delle modificazioni strutturali della vita quotidiana, dei suicidi, le morti, i cambi, eccetera. Anche i cambi politici. E poi in qualche modo l'anticipazione dell'arrivo della guerra mondiale, che riallineerà tutta la storia da quel momento in poi. Ma accade una cosa precisa. Negli Stati Uniti si viene a condensare un modello che lega la produzione delle merci alla produzione del senso della vita, cioè delle scelte quotidiane, quelle che quotidianamente fanno la giornata, fanno la settimana, fanno il mese, fanno l'anno, fanno il senso di quello che dobbiamo compiere tutti i giorni di tutta la nostra vita. Questa industrializzazione del senso mette questo territorio particolarissimo, che era il territorio dove si sviluppavano le relazioni, le forme, le comunità, i linguaggi, l'interpretazione della vita, lo mette sotto un meccanismo di produzione industriale che non era mai esistito nella storia. Da quel momento cambia lo scenario della vita umana, perché cambia il modo con cui vengono prodotti i contenuti. Qualcuno decenni fa scrisse, per esempio, che gli scrittori da quel momento avrebbero iniziato a scrivere pensando alla traduzione di quello che scrivevano in immagini, come se fosse una sceneggiatura di un film più che un romanzo, perché la centralità di queste produzioni culturali che la tecnologia metteva a disposizione per le grandi masse cambiavano in qualche modo lo scenario cognitivo dentro il quale si produce anche un contenuto. E questo piano piano ha costruito un mondo completamente diverso. Io penso anche a un mondo dove, ad esempio, il senso della poesia è venuto piano piano nei decenni scemando e perdendo un posizionamento che invece aveva nella storia e se l'era guadagnato, perché nell'immaginazione delle forme di relazione che la poesia mette a disposizione sui piani della quotidianità della realtà veniva un'esplosione gigantesca di senso potenziale percepito, che invece l'immagine proiettata sugli schermi o nelle case dentro le televisioni bloccava, ipostatizzando un'immagine, un senso in maniera precisa, no? E questa cosa ha modificato piano piano. Adesso ovviamente non racconto tutto qui perché il libro è complesso, quello che ho scritto, e racconta anche storicamente come questa cosa si è affermata, è stata portata nel mondo e è stata imposta nelle società contemporanee per portare ovviamente un certo livello di profitti, un certo livello di vita, un certo livello sociale, economico, che è stato quello che fino a gennaio del 2020 ha in qualche modo caratterizzato la vita umana. Da quel momento inizia però un cambiamento che io spero sia un cambiamento consapevole ed epocale.
Ecco, allora la pars destruens, ora vediamo quella construens, perché tu hai individuato un legame che può essere forte ma nello stesso tempo debole. Forte perché il legame tra industria, modo di produzione, produzione dei beni e cultura ha raggiunto un punto massimo. Gennaio 2020, febbraio 2020, lo scenario cambia completamente, ma dà alle persone, ai cittadini, agli uomini una grande responsabilità. C'è da inventare un senso, c'è da inventare una nuova cultura. Ovviamente è un meccanismo molecolare che parte dalle persone, dagli scambi che questi fanno fuori dalle sfere del potere, fuori dalle sfere della produzione, nella loro interrelazione. Allora io ti chiedo direttamente, abbiamo pochissimi minuti, i poeti, la letteratura, la cultura può tornare fuori dalla mercificazione ad essere protagonista?
Deve, io penso che debba, cioè non è un'opzione qualunque. Se noi non ridiamo alle parole la possibilità di uscire dalla crisi che la attraversa, spesso mi viene da fare, quando faccio le presentazioni del libro, un parallelo: noi siamo stati investiti da una modalità di industrializzazione del linguaggio, delle parole e dei sensi, al punto che abbiamo assistito a una caduta tendenziale del saggio del significato delle parole, le parole hanno perso man mano il significato, e che ha fatto il giornalista, chi fa lo scrittore, sa quanto è difficile oggi trovare una parola che abbia con sé il portato che aveva qualche anno fa, perché abbiamo bruciato tutto. Però questa cosa qui che sta accadendo intorno a noi ci rimette in qualche modo in riga, ci ridà piano piano una griglia di valori, di logiche, di funzionamento diciamo così extramercantile della vita, e allora lì le parole possono tornare a diventare un elemento diciamo così propositivo, e lo devono diventare perché devono accompagnare in qualche modo la battaglia contro la paura del crollo di questo mondo che sta crollando, e anche come dire, accompagnarli verso il nuovo mondo,
esatto,
che dobbiamo costruire.
Esatto.
E quindi questo è il senso complessivo che dobbiamo mettere in campo.
Un cambiamento in corso d'opera che sostanzialmente sta dicendo ai poeti e a tutti coloro che pensano e vogliono produrre cultura: bisogna un po' dividersi, raccogliere la propria parte negativa e metterla in una luce positiva dentro un processo collettivo. Basta con l'egoicità, basta con la nicchia, basta con lo specchio che riflette le proprie parole. Ora la parola nuova può dire veramente qualcosa di importante. Sergio, io ti ringrazio, ci hai consegnato una bella riflessione. Tornerai naturalmente a Transitiamo Umani, perché la Valigia Blu si occupa sì di poesia, sì di letteratura, ma anche di questi temi che sono estremamente d'attualità. In bocca al lupo per il tuo libro, ricordiamo, L'industria del senso, di Arpo Editore. Grazie ancora, buon proseguimento.
Grazie a voi, buona serata.
Allora, io mentre adesso mi attrezzo per il prossimo collegamento, che è un po' un esperimento, perché sostanzialmente stiamo utilizzando WhatsApp, una camera, uno studio collettivo dove incontreremo appunto diversi poeti, credo almeno tre o quattro, Emiliano Scorzoni e anche la Nazionale dei Poeti. Ecco, oggi ci siamo organizzati così. Volevo dare un avviso. Allora, questa prima parte dura 45 minuti. Per risintonizzarvi sulla seconda parte, che comincerà dopo pochi minuti, quindi diciamo alle 21.47, 21.48, dovete riandare sulla piattaforma da cui state ascoltando questa trasmissione e cercare dove c'è l'indicazione live, è appunto la nuova puntata. Allora, vediamo se il gruppo della Nazionale dei Poeti è in ascolto. Vediamo di metterci, è proprio un esperimento, è la prima volta che cerchiamo di metterci in...
Eccoci,
allora non so se gli altri sono presenti in questa camera studio radiofonico. Pronto?
Ciao Fabio, sono Emiliano.
Allora, ci sono gli altri?
Aspetta, perché dovevi farla tu questo collegamento.
Sì, ma non riesco da qui, mi dice...
Aspetta, faccio io.
Ecco, provaci tu, è tutto in diretta naturalmente, perché non l'abbiamo...
Ragazzi!
Eccoli! Forse
Francesco, ci sei?
Ci sono.
Eccolo, benissimo. Allora, lo dico anche per...
Sento solo un pochino basso.
Anche per la... gruppo, lo dico in diretta perché poi ce ne sarà un altro più tardi, bisogno che Luciana ci dia una mano. Sì, ecco l'altro, e dopo mette in comunicazione. Benissimo, allora ragazzi, ci siete, cominciate allora la vostra, innanzitutto la presentazione per la Nazionale dei Poeti è un atto dovuto, e poi la declamazione delle poesie appunto in tema con la serata. Emiliano, guida tu e comincia tu a questo punto.
Sì, ciao Fabio, ciao a tutti. Volevo far cominciare subito Michele Gentile, che è il fondatore della Nazionale Italiana Poeti ed è un poeta e un organizzatore di eventi molto attivo nel campo della poesia e della cultura. Vai Michele.
Michele, buonasera.
Buonasera Fabio, buonasera Emiliano, buonasera Francesco, buonasera a tutti i radio. Mi sentite?
Sì, sì, ti sentiamo forte e chiaro, vai.
Perfetto, eccoci qua. Sì, sì, come diceva Emiliano, insomma, abbiamo dato vita a questa nazionale degli Anapoeti che appunto ha festeggiato il suo primo compleanno lo scorso 8 marzo, giornata in cui insomma si poteva ancora moderatamente e tranquillamente farlo. Abbiamo organizzato un flash mob al centro di Roma, è una cosa molto carina dove insomma siamo riusciti ad ottenere l'attenzione anche dei passanti. Sì, penso che soprattutto in questi giorni che stiamo vivendo, ecco, la poesia possa francamente aiutarci. Innanzitutto, ecco, a distogliere il pensiero da questo orrore che ci è piovuto addosso, e poi anche per mantenere un contatto con la gente, visto che appunto non possiamo abbracciarci fisicamente, lo possiamo fare idealmente scrivendo poesie e leggendoci dei versi. Poi devo fare i complimenti, insomma, perché il tema di questa sera è un tema veramente molto importante e molto prezioso. Io addirittura lo proporrei come traccia di un tema alla prossima maturità, perché è veramente molto, molto bello e molto importante. Quindi credo, insomma, che possa dare diversi spunti.
La ministra dell'istruzione ha altre gatte da pelare. Vai.
È purtroppo sì.
Vai, 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 vai. Leggi la tua, no, e poi... No, no, ma io poi dirò una cosa su questo gruppaccio di poeti. È molto interessante. Vai, leggi la tua poesia.
Allora, io scrivo questa poesia, ho scritto questa poesia perché praticamente appunto da questo tema mi sono ricordato una pubblicità dell'UNICEF dove appunto si venivano disegnati dei volti come fiori, che fiorivano in un giardino, e ho pensato a questa poesia agganciandomi anche ad alcune teorie filosofiche di Emmanuel Levinas, che parla appunto della teoria dell'altro, di come sia importante occuparci dell'altro. E questa poesia, insomma, che ho scritto si chiama Senza sapere. Senza sapere dove dimora l'orizzonte, dove vanno a morire le nuvole, io evoco le remote stagioni della verità. Da quelle profonde ragioni intraprendo il fertile viaggio della speranza, e lungo il sentiero semina parole pazienti, di mite coscienza. Così germogliano bracci e sbocciano i volti, l'edere della fiducia ricopre il cemento dell'indifferenza, e il vento porta via con sé una lettera d'amore, che qualcuno al di là del mare raccoglierà, conservandola in un cesto di fiori.
Bellissima, perché rimette al centro questa idea socratica. Bravo. Senza sapere, è un momento in cui dobbiamo dimenticarci il sapere, ma non dobbiamo dimenticarci l'umanità, e quindi in nome di questa umanità appunto dobbiamo continuare a fare il nostro dovere, quello di poeti, esatto, quello di uomini di cultura, esatto, diciamo così, intellettuali non si dice più, e di persone, sì, appunto, sì, che hanno caro il futuro di questo mondo. Allora passiamo al prossimo.
Francesco Pasquali,
ciao Francesco.
Allora, buonasera a tutti, ciao Fabio. Ciao Michele, ciao Emiliano, spero che mi sentiate bene.
Chiarissimo, vai.
Perfetto, allora, intanto vi ringrazio per avermi ospitato e posso dire che avendo letto un tuo post, Fabio, dove citavi Goethe, un pensiero di Goethe, no? E se tutto dice che non è una casualità ma una sincronicità nella vita, proprio 2 giorni prima io ascoltavo della musica classica, perché comunque io ho studiato musica classica, e alla mente mi aveva riportato questo pensiero di Goethe. Stavo ascoltando il clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach, e questo come un barlume mi è arrivato in mente una serie di pensieri che sicuramente si collegano benissimo al tema di questa sera, che è Transitiamo umani. Allora, io non so se molti conosceranno questa grande opera, no? L'inizio è uno di quelli travolgenti, però al contempo non è di facile comprensione. È un susseguirsi di preludi e fughe dove la musica tocca un punto altissimo sia per il pensiero che per lo spirito. Questa musica è una musica che trasporta, che investe e che annulla, e che sicuramente rende protagonisti di un qualcosa di unico e universale. E soprattutto di questa musica un grande fautore era proprio lo stesso Goethe, che in una sua citazione proprio scriveva: anima dell'uomo come somigli all'acqua, destino dell'uomo come somigli al vento. E dopo questo pensiero in me si era subito manifestato come dire, un ragionamento che mi portava a capire che il legame fra la musica e la poesia non era solamente un legame tra le arti, ma investiva proprio un fatto sociologico, perché sicuramente sia per Bach come per Goethe questo microcosmo dell'uomo si poteva congiungere con il macrocosmo proprio attraverso sia la poesia che attraverso la musica.
Benissimo, la tua poesia?
Allora, la poesia che vorrei presentare questa sera era una poesia di Nazik Hikmet.
Benissimo.
Leggerò una poesia di un autore.
Grande poeta della Turchia.
Di un grande poeta che soprattutto ha scritto anche poeta, insomma, poesie abbastanza impegnate e militanti.
Sì.
La poesia è 1948.
Vai.
In questa notte d'autunno sono pieno delle tue parole. Parole eterne come il tempo, come la materia. Parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle. Dalla tua testa, dalla tua carne, dal tuo cuore, mi sono giunte le tue parole cariche di te, le tue parole madre, le tue parole amica. Erano tristi, amare. Erano allegre, piene di speranza, erano coraggiose, eroiche. Le tue parole erano uomini.
Ecco, mi sembra che tu abbia centrato, scegliendo Hikmet in pieno, il tema di questa sera. Volevo ritornare velocemente al concetto di musica e poesia. Montale disse che la poesia o è lirica oppure non è, o meglio, che sarebbe tornata la poesia come lirica. E questo legame è molto intimo, ma è molto importante, perché in realtà quello che gli uomini seguono distinto d'impatto è la musica prima, certo, che il significato. Allora, Scorzoni, abbiamo pochissimi minuti, vai rapidissimo così passiamo al prossimo appuntamento. Grazie a Francesco.
Grazie a te, Fabio.
E niente, Fabio, è velocissimo. Allora, buonasera a tutti.
Dai.
No, ecco, io a me quel tema che tu hai toccato questa volta nella puntata, la prima è stata molto bella, volevo farti i complimenti, l'ho ascoltata in diretta. È un tema che a me ha fatto pensare moltissimo, soprattutto a Paul Eluard, che è uno dei miei poeti di riferimento. E Eluard, nella seconda parte della sua vita, lui ha scritto nella prima parte soprattutto d'amore, nella seconda parte invece ha scritto qualcosa di più impegnato, ma anche amore verso l'altro, non solo la persona da amare. E lui scrive: in quel momento che esisto mi rendo conto della pregnanza della mia esistenza in quanto uomo. E non vedremmo alla meta ad uno, ma a due, se ci conosceremo a due, noi ci conosceremo tutti, noi ci ameremo tutti e i figli un giorno rideranno della leggenda nera dove un uomo lacrima in solitudine. Questo è proprio per toccare il tema che anche nella distanza, siamo sospesi nella distanza, ma la tecnologia ci aiuta anche a stare vicini. Voglio farti una domanda, Fabio.
Vai.
Ma tocca soprattutto ai poeti in questo momento far aprire gli occhi al mondo della bellezza che stiamo sprecando?
Ma io credo che questa, più che toccare, è una responsabilità che ogni poeta dovrebbe cominciare a mettere nella sua cassetta degli attrezzi. Diciamola così, la dico larga, perché poi sembra che da questi microfoni spariamo sentenze. Ce la stiamo mettendo tutta, e mi dai il destro per poter concludere, e in riferimento alle belle cose che fa la nazionale dei poeti, cioè porta la poesia nei campi di calcio, porta la poesia tra la gente. Tu sai, Emiliano, che insomma anche che la redazione della Valigia Blu affianca Marzia Badaloni nel portare la poesia nelle edicole. Allora, sta suonando il campanello per i poeti. Bisogna fare in modo che questa poesia torni ad essere un fatto normale tra la gente, perché dalla gente poi deve tornare l'energia giusta per la parola nuova. È questa la sfida. Ormai la pubblicazione sui libri, ma anche su Facebook per certi aspetti, serve a ben poco, serve solo a far crescere la pancia degli editori. Dobbiamo trovare nuove forme, ma questo lo si può fare soltanto risciacquando i panni in Arno, come qualcuno molto più illustre di noi, insomma, disse. Ma che voleva dire? Voleva dire che si era mischiato col linguaggio popolare, che si era confrontato con quello che la gente diceva, e oggi è tornata quell'epoca lì. E bisogna farlo in fretta, forse il tempo è veramente poco. Grazie a tutte e tre.
Grazie Fabio.
A presto.
Buona serata, un abbraccio.
Buon proseguimento. Allora, chiudiamo quindi questo contatto. Noi adesso dovremmo, perché faccio tutto in casa, quindi senza un assistente, senza nessuno che poi componga i numeri di telefono, e è un grande handicap continuare a parlare e nello stesso tempo provvedere, insomma, a tutte le questioni tecniche. Mi dicono, tra l'altro, stanno arrivando dei post, insomma, che ci sono difficoltà a collegarsi. Andate sulla piattaforma Spreaker e da lì cercate Letteraria Web Radio. Letteraria Web Radio e vi comparirà la trasmissione live. Allora, Maurizio Mazzucco, adesso cercheremo di metterci in contatto con lui attraverso il telefono. È tutto rigorosamente in diretta e a quest'ora, insomma, della sera non è che sia una cosa proprio facilissima. Ecco, sta squillando.
Pronto, Fabio?
Ecco, Maurizio, sei in diretta. Allora, se vuoi leggere la tua poesia e dire due cose su di te, proprio due, perché siamo cortissimi con i tempi, vai.
No, guarda, io posso dire che io sono un poeta un po' vecchietto, che è stato 30 anni per conto suo a casa a scrivere. Io scrivo fin da quando ero ragazzo. Poi 3-4 anni fa ho cominciato a uscire con le mie poesie sotto braccio, e in 3-4 anni ho incontrato tanti nuovi amici, fra i quali anche te, voi, insomma, e la cosa mi ha molto gratificato.
Ti ha rimesso in movimento, è ricominciato a circolare il sangue.
Certo.
Vai.
Io mi volevo ricollegare al tema dell'incontro di oggi, della funzione della poesia, e la grande difficoltà della poesia in questo momento è trovare un pubblico. Pare che noi poeti ci ascoltiamo fra noi.
Esatto.
In effetti, io però diciamo, per questa sera ho ripreso una mia vecchia poesia, che è un mio vecchio pallino, cercando un po' di adattarla alle circostanze, e mi ricollego a un concetto che esprimeva anche Umberto Saba, a cui sono rimasto molto legato, che è il concetto del consentimento. Uno dei suoi grandi desideri, come posso dire, era quello di consentire col popolo, consentire con la gente, consentire con le persone. E da un lato c'è questa situazione della poesia, che è molto chiusa in se stessa, dall'altro c'è questa esigenza, che io penso sia un po' di tutti noi o di molti di noi, quella di consentire con la gente.
Vai.
Nel apparente conflitto fra queste due situazioni mi è nata questa poesia che adesso vado a dire. Vado?
Vai.
La famiglia della poesia. È sera, dopo cena. Siedo alla scrivania con l'animo sospeso. Fogli bianchi, una penna. Il silenzio che mette pace scende nella quiete della mia stanza. Più vicino viene il cuore del mondo. Voglio solo ascoltarlo. Solo ascoltare il tuo cuore che batte. Dire al tuo cuore che dorme, si annoia, spera, dispera, trepida, distrugge, soffre impaurito, alla fine ama. Dire che la poesia ne prende parte da questo silenzio. Sto solo, con parole senza eco. Così, povero me, non so trovare sentenze in discorsi o canzonette, solo ascoltare il tuo cuore che batte. Seppure ti allontani e poi scompari, e le mie mani vuote, le mie braccia larghe, e le mie gambe stanche, e i miei occhi, intenti per distanze sconfinate, mai ti raggiungeranno, io ti seguo. Sono nel freddo ingrato della notte, nel vento che cercando il tuo respiro si perde senza quiete e senza fine. Io sono come aria e sono nulla, e per nulla così gioco d'azzardo, rischiando la vita. Chi mai mi salverà dall'autopsia dei geni, pronti a scoprire errori, dal direggio giusto onesto dei candidi, dal gelo della notte, dallo svanire, perduto in un pensiero che appare caldo e vero? Sto solo con parole senza eco. Offro alla notte il mio cammino zoppo, cercando come sempre una famiglia di uomini, non più con gli occhi bassi né divisi da mura senza fine. Infine tutto annegherò nel sonno.
Ti ringrazio di queste parole, di questa poesia, perché con parole semplici hai completamente centrato il tema e soprattutto ci hai dato un'idea a 360 gradi di che cosa vuol dire oggi riprendere le misure, ristabilirsi dentro i rapporti tra le persone, e ci aiuti appunto a pensare ai nuovi riferimenti, alle nuove necessità, ai nuovi bisogni in questo periodo estremamente difficile e duro. Grazie a Maurizio e grazie soprattutto a voi. Insomma, devo dire che con la lettura stai molto migliorando, non solo perché hai fatto l'esperienza teatrale che ti è servita,
sicuramente.
E non solo, ma guarda, dirò di più, mi sembra la tua una poesia così matura, così pronta, che davvero può scendere in strada, incontrare la gente. Grazie Maurizio.
Grazie a voi, grazie a te.
A presto, ciao. Allora, noi andiamo avanti. A questo punto ci spostiamo, siamo rimasti nei pressi di Roma, ci spostiamo invece in Veneto con Antonella Barina. Sentiamo, perché è da poco entrata nel giro dei poeti, diciamo così, che più o meno vanno tra un'iniziativa e l'altra su Facebook piuttosto che nelle edicole. Pronto? Eccola, sei in diretta, Antonella, prego. Allora, velocemente ti presenti e leggi la tua poesia, prego.
Mi chiamo Antonella Barina, scrivo poesia e è la mia attività principale in questo periodo, non so che altro dirvi.
Ecco, allora facci sentire. No, è bello questo accento sull'attività principale in questo periodo. Sei capitata al momento giusto, allora, prego.
Sì, grazie. Allora, io ti leggerei quello su cui sto lavorando adesso, che prego. È una poesia che parla del popolo gitano, che poi è il popolo in transito per eccellenza, no? Era successo che un amico, Gianni Bisnadi, un musicista, mi ha fatto sentire, vedere, ma soprattutto sentire Lazzo Drom, che è un documentario del 1993, significa buon viaggio, però non è stato tanto un buon viaggio per chi l'ha fatto, nel senso che i canti di comunità originari, venendo dall'India, così da dove appunto viene il popolo gitano, diventano lungo il percorso sempre più tristi, e io li avevo già ascoltati e non capivo perché erano così tristi. Allora, siccome sono molto ignorante, però in realtà siamo anche un po' tutti molto ignoranti, ho passato una notte a smanettare, mi sono fatta tutti quanti, credo quasi tutti, i video che c'erano sul genocidio del popolo gitano, e così insomma ho capito perché erano così tristi. Te la leggo prima in italiano.
Sì, vai.
Cosa canteremo? il genocidio del popolo gitano in Europa 1939-1945. Disperato dissolversi, per caso o destino, silenzioso canto mai prima cantato, il mio canto di morte, oggi a me, domani a te. Sta sparendo anche la gran nebbia e noi ascoltiamo silenti una canzone antica, un canto senza voce, oggi a te, domani a me. Dov'è quel canto? Non tornerà mai più? Fuggire, scappare, uscire dalla gabbia. Cosa canteremo domani?
Così. Adesso in spagnolo, prego.
Spagnolo. Che cantaremos? El poraimos del pueblo gitano en Europa 1939-1945. Desesperado dissolverse, por caso o per suerte. È silenziosa canción nunca antes cantada, mi canto de muerte. Hoy para mí, mañana para ti. Desaparece aún la gran niebla y nos escuchamos una canción antigua, cantamos sin voz. Hoy para ti. Mañana, para mí. ¿Dónde está esta canción? Nunca volverá. Huir, escapar, salir de la jaula. ¿Qué cantaremos mañana?
Ecco. Bene, mi sembra che 39-45 ci consegna una domanda, cosa canteremo? Praticamente intatta. Una guerra senza fuoco, una guerra senza bombe, senza stragi, senza genocidi, senza gas, ma una guerra che ci costringe appunto a domandarci che cosa canteremo. Grazie, grazie ad Antonella Barina di questo giro nel mondo attraverso la storia e le culture. Grazie ancora.
Una piccola cosa, aspetta, prego. Una piccola cosa sul linguaggio, che è importante adeguarlo sempre secondo la sensibilità delle persone che vengono nominate, dell'altro che ti ascolta, se vogliamo accorciare le distanze. Così, per esempio, si usava olocausto per gli ebrei e gli ebrei lo hanno ritenuto inappropriato perché olocausto è un sacrificio liturgico e loro invece vogliono si usi Shoah, che significa certo. Desolazione, catastrofe, disastro. Così per Rom e Sinti usano per genocidio il termine poraimos, che vuol dire grande divoramento o devastazione, e i Rom e i Sinti lo chiamano anche Samudaripen, che significa letteralmente tutti uccisi. Aboliamo le distanze, dai.
Grazie ad Antonella, torna ad ascoltarci per la terza puntata di mercoledì prossimo, perché ci saranno anche altri bei spunti, poi infine trasmissione ne parleremo. Grazie ancora, buon proseguimento.
Grazie Fabio, ciao.
Allora noi andiamo avanti, abbiamo Angela Donatelli, veramente un po' di corsa perché stiamo consumando i minuti. Devo dire, fa molto piacere questa grande partecipazione, soprattutto questa puntualità nello stare nel tema, nel cercare appunto di approfondire tutte le sfaccettature con un grande respiro culturale. È molto interessante, speriamo che continui così per tutta questa sera, ce la metteremo tutta perché stiamo anche un po' improvvisando i testi naturalmente.
Team, messaggio gratuito, siamo spiacenti.
I testi naturalmente non sono arrivati prima. Allora, non mi dà il contatto con Angela e quindi a questo punto passiamo al prossimo appuntamento, che è quello del gruppo Raggi, dove stiamo sul filo dei minuti. Io spero di magari lo dividiamo in due. Gruppo di Luciana Raggi, parleremo di poesia di prossimità, ancora una volta poesia che sta comunque vicino alle persone. Allora vediamo di riuscire a collegarci. con Luciana Anais no Guerra, Michela Guerra credo, e Scilla sono coloro che fanno parte appunto di questo gruppo. Pronto? Eccoti. Allora, dovresti darci una mano e fare tu da ponte per le altre due?
Le altre tre? Allora, sono no, tre l'altra, e quindi sì, probabilmente... ma
credo che Aloisi sia collegata con un altro... perché usa un telefono fisso.
Va bene.
Prova a metterti in contatto con Guerra...
Eccola
qui. Ci siamo tutte?
No, ancora io non sono riuscita.
Sì, però dovete spegnere i computer, altrimenti c'è un ritorno pazzesco. Allora, Monica Guerra e Scilla Mastini.
Prova a metterti in contatto.
C'è un ritorno, dovreste chiudere i computer.
Ci siamo tutte?
Allora, ancora io non sono riuscita. Nemmeno io sono riuscita. Adesso ho chiuso il computer, ma non sono riuscita a agganciare
dal tuo
le
telefono,
altre. Intanto,
dal tuo telefono? Vai.
Ecco, intanto volevo, poi intanto, visto che c'è Nais in collegamento, volevo solo dire due parole riguardo a queste tre poete che stasera leggeranno le loro poesie. Sono tre poete romagnole.
Sì, è in contatto Anais, Aloisi. Sì, rimani lì, adesso proviamo a metterti in trasmissione. Vai, Luciana.
Ok, e dicevo che io sono nata in Romagna, vivo a Roma da molti anni, però ho conosciuto poco tempo fa due di queste tre poete, perché abbiamo organizzato una festa della poesia al mio paese natale, a Sogliano Rubicone, e durante questa festa c'è stato un incontro fra poeti romani e poeti romagnoli. E quindi poi questa conoscenza che ha vissuto insieme intensamente dei momenti poetici ha dato l'avvio ad una collaborazione. E mi fa piacere che stasera queste poete parlino in radio, perché tutte quante sono accomunate da una grande passione per la promozione della poesia. Ognuna a modo proprio...